Il mio compito è di parlare di due capitoli del libro della Genesi, capitolo 18 e il capitolo 19, dove abbiamo due scene parallele di ospitalità. Abramo riceve tre ospiti a mezzogiorno e Lot ne riceve due la sera. E l'esito della scena, il primo caso, è evidentemente un modo diverso dall'esito della seconda scena. Come vedremo. Forse inizio con una parola sul personaggio di Abramo, per riassumere forse quello che ho detto a Venezia qualche settimana fa. Il personaggio di Abramo è l'antenato di Israele, il nostro padre nella fede, il padre di tutti i credenti, no? E specialmente il padre del popolo di Israele, il popolo eletto. C'è già una domanda di per sé. Abramo non dovrebbe essere l'antenato di Israele, l'antenato di Israele dovrebbe essere Israele. Cioè, ci sono tanti casi nella Bibbia, per esempio il popolo degli Edomiti ha come antenato Edom, il popolo degli Ismaeliti ha come antenato Ismaele e così via. I Moabiti hanno come antenato un certo Moab, gli Ammoniti, Ammon. E così via, ci sono tanti antenati che si chiamano eponimi, cioè hanno lo stesso nome. L'antenato dà il nome al popolo di cui è idealmente, si potrebbe dire, o mitologicamente, l'antenato, beh, il padre. No. E un popolo si considera come la famiglia o come tutti i discendenti di un solo antenato, di un solo antenati. Ma nel caso di Israele è diverso. Il caso di Israele è diverso e il suo antenato dovrebbe essere Israele, cioè Giacobbe. Giacobbe, anche si chiama Israele, cambia il nome nel capitolo 32 del libro della Genesi, conoscete questa famosa scena della lotta di Giacobbe con l'angelo, e cambia il nome, dice ti chiamerai Israele perché hai lottato con Dio contro Dio. Il fatto che Giacobbe abbia due nomi significa probabilmente che c'è una storia complessa dietro, con forse due personaggi che sono identificati. Ma in ogni modo c'è un personaggio che si chiama Israele, e che potrebbe essere l'antenato di Israele, e forse lo è stato anche per un certo tempo. Come sappiamo, la prima volta che il popolo di Israele ha attestato è il XII secolo avanti Cristo, in una stele egiziana ritrovata a Karnak, no, nel sud dell'Egitto. Si parla di Israele, Israele come popolo. Quindi questo nome è attestato già in antichità, un tempo molto antico, prima della storia biblica. Allora, perché Israele non rimane l'antenato di Israele? Israele è un nome dato a un regno, il regno del nord, e questo regno del nord è sparito nel 722 a.C. Il regno è stato integrato all'impero assiro, neo-assiro, e poi non è mai rinato, mentre il regno del sud, è sparito, poi è rinato in qualche modo. E per questo motivo, se è sparito nel mondo antico e non solo nella Bibbia, significa che è stato squalificato. Non merita più di essere il vero antenato di Israele, questo bravo Giacobbe, Giacobbe Israele. Quindi se ne cerca un altro, e l'erede del regno del nord è stato il regno del sud, sotto Ezechia, poi Giosia, così. E si è sempre considerato come il vero erede di tutte le tradizioni, di tutte le tribù di Israele, di tutti coloro che si consideravano come appartenenti al popolo di Israele. Quindi la parola Israele o il nome Israele ha diversi significati, quindi può essere il nome di questo personaggio, no, che si identifica dopo con Giacobbe, può essere il nome del regno del nord, e certamente questo è l'uso che si ritrova in gran parte della Bibbia, specialmente nelle parti più antiche. Israele è il nome del regno del nord, e poi diventa il nome di tutte le tribù, e viene ripreso, viene riappropriato dalla città di Gerusalemme, dal regno di Giuda, che si considera come erede di tutte le tradizioni di tutto Israele, il grande Israele. E quella è la parola che ritroviamo in molti scritti, specialmente i più tardivi, quando si parla di Israele, si parla di tutte le tribù, però il centro non è più Samaria, non è più il regno del nord, ma il regno del sud, è Gerusalemme. Quindi il Dio di Israele è il Dio di Gerusalemme, o il Dio di Sion, che abita nel Tempio di Gerusalemme, diventa il Dio di tutto Israele. Però bisogna chiedersi allora perché si introduce Abramo, perché Abramo è il personaggio del sud, e badate bene, non di Gerusalemme, non è legato a Gerusalemme. Ci passa per caso in un testo molto complesso, molto complicato, enigmatico, il capitolo 14 del libro della Genesi, di cui forse avete sentito parlare, la famosa campagna militare, l'unico brano nel quale Abramo diventa militare e partecipa a una campagna militare. E lì passa a Salem, no? In due versetti passa a Salem, ricevuto dal re Melchisedec, che gli offre pane e vino, testo che è stato usato dai padri della Chiesa molto spesso per parlare della figura dell'Eucaristia. È ricevuto, questo re sacerdote lo benedice e lui paga la decima. Salem, non Gerusalemme, ma Salem. Quindi la parola, il nome Gerusalemme non è pronunciato, e non è pronunciato in nessun passo di tutto il Pentateuco. Bisogna aspettare al capitolo 10 del libro di Giosuè per trovare per la prima volta il nome Gerusalemme completo. Quindi Gerusalemme anch'essa è in qualche modo squalificata, perché è stata distrutta, profanata dall'esercito babilonese. Abramo però è di Hebron, a 40 chilometri a sud di Gerusalemme. E questa città o cittadina, quella località, è rimasta intatta, non è stata conquistata dai babilonesi, quindi non è stata profanata. Per questo motivo Israele, la comunità che è tornata dall'esilio, che ha ricostruito Gerusalemme, ricostruito il Tempio e ricostruito anche l'identità di tutto Israele, ha scelto come antenato un personaggio che era rimasto intatto, che non aveva mai avuto contatti con i babilonesi e così via. Quindi sono andati a riprendere qualcuno che non aveva nessun precedente, si potrebbe dire, no? Lui proviene da una regione che è sempre rimasta, sì, è stata conquistata, però non profanata dagli eserciti babilonesi. È l'antenato delle tribù, diverse tribù del sud del paese e sud di Gerusalemme. E si potrebbe dire l'antenato di Israele potrebbe essere il fondatore della città di Gerusalemme, ma non è così, non è neanche così. Sono andati a ritrovare un nomade, o seminomade, un pastore, perché l'Israele post-esilico, la comunità che è tornata dall'esilio, ha ricostruito il Tempio, si è ricostruita attorno a Gerusalemme al Tempio, si è identificata con quel pellegrino. Era un pellegrino, non più sedentario, perché la condizione di Israele era quella di nomadi, non di sedentari, di un popolo in via verso la terra promessa, un popolo che vive di speranza, un popolo non ancora completamente stabilito, e quindi sono riconosciuti più facilmente in quel personaggio di Abramo. E ci sono altri motivi, ben evidentemente, che sono ciascuno illustrati dai diversi episodi della vita di Abramo, no? Che scende in Egitto, che torna nel Negev, che viaggia, che passa per diverse prove. Quindi il personaggio di Abramo è diventato a poco una figura identitaria che permetteva a Israele di definire più facilmente la sua identità. E si è definita più facilmente con un personaggio non legato alle istituzioni, non è un re, non è neanche un sacerdote, ecco, no? è prima del, precede la monarchia, precede la costruzione del Tempio, quindi vive una condizione che è quella di tanti membri del popolo di Israele che vivono nella terra e anche fuori della terra. Detto questo, adesso arriviamo a uno dei testi forse più belli sulla la fede di Abramo e su quello che è anche diciamo, la sua esperienza di Dio nel libro della Genesi. I due testi più conosciuti forse del ciclo di Abramo sono il capitolo 22, certamente il più conosciuto, anche il più studiato, il più spesso rappresentato dai pittori, cioè il sacrificio di Isacco, capitolo 22. Ma dopo il capitolo 22 penso che uno dei capitoli più letti e studiati e rappresentati, ma non nella tradizione occidentale, ma nella tradizione orientale, è il capitolo 18, cioè l'apparizione di Dio ad Abramo alle querce di Mamre. È questo testo che ha ispirato i padri della Chiesa, che evidentemente hanno visto lì una prefigurazione della rivelazione della Trinità, perché Dio appare, e sono tre persone, tre uomini, no? Hanno visto lì una prefigurazione della Trinità. E questa scena che è stata scelta dagli iconografi orientali, greci e russi, per rappresentare la Trinità, quindi la famosa rappresentazione della Trinità di Rublev alla Galleria Tretiakova a Mosca, che è un'immensa tela di 3 metri di alto e 2 metri di largo, beh, rappresenta questa scena. È molto, molto grande questa icona. Conosciamo tutte le piccole rappresentazioni, ma è molto più grande. Una scena abbastanza particolare, perché ritroviamo, dico due parole adesso sull'insieme del testo prima di entrare nei particolari, è una scena di ospitalità. Ora, scene di ospitalità ne abbiamo nella Bibbia e ne abbiamo anche fuori dalla Bibbia. Nella letteratura classica greca ci sono molti esempi di scene dello stesso tipo, scene di ospitalità però dove l'ospite arriva incognito ed è un personaggio divino, soprannaturale, così via. Ci sono tanti esempi, non già in Omero, si parla della visita degli dei che vengono sulla terra e passano sulla terra e sono ricevuti bene o male e quindi ricompensano o castigano, ricompensano coloro che le ricevono bene e castigano coloro che le ricevono male. E abbiamo due esempi qui, il capitolo 18 certamente finisce bene, capitolo 19 diverso, il castigo. È un tema che si ritrova anche in Ovidio, Metamorfosi di Ovidio, che si trova nella mitologia greca. Forse vi ricordate che il racconto del diluvio, altro racconto che si ritrova in tutte le tradizioni del mondo fino in Sudafrica e in Sud America, lì sono due dei, Apollo e Mercurio, che passano per sulla terra e sono ricevuti male, vestiti in modo diverso, sono vestiti da mendicanti, accatoni, no? E chiedono l'elemosina o chiedono l'ospitalità e arrivano sulla terra e la gente non ne vuol sentir parlare, le manda via, e sono ricevuti da una vecchia coppia, Filemone e Baucis, no? Che li ricevono bene, vecchia coppia senza figli. Quindi temi, motivi si ritrovano spesso nel folklore universale, quindi non è un proprium della Bibbia questo racconto. Bene, sono ricevuti bene e allora sono salvati dal diluvio e dopo il diluvio ricevono un consiglio, si può dire, no, dagli dei che sono stati ben accolti da loro, e prendono pietre e le lanciano dietro di loro e queste pietre diventano persone umane, con le cose riescono a ripopolare tutta la terra che era stata spopolata. Qui il racconto non finisce in questo modo. Capitolo 19 finisce in una catastrofe, non catastrofe, la distruzione di Sodoma e Gomorra. Qui primo capitolo no, c'è questa scena di ospitalità e gli ospiti sono ricevuti bene. Beh, ho parlato della mitologia, ma nel folklore cristiano ci sono anche tanti esempi di questo tipo. E normalmente Gesù e San Pietro che passano nelle città e che sono ricevuti bene e non ricevuti male, e se sono ricevuti male non ricevono l'elemosina, non sono ospitati, ma le dicono la città che sparisce nel mare. così quella città può riapparire ogni secolo. Poi c'è il piccolo bambino che arriva la mattina e scopre la città, poi però non può comprare niente e torna a casa per cercare un po' di denaro per comprare qualche cosa, ma quando torna la città è già sparita. Eccola. Tante storie di questo tipo. Beh, la scena che abbiamo qui nel capitolo 18 del libro della Genesi si svolge in due parti. La prima parte è il pasto preparato da Abramo e Sara, e poi la seconda parte, beh, quando uno mangia, parla, e quindi c'è una conversazione, la seconda parte. E la seconda parte, beh, sì, è già un modo di spiegare se gli ospiti sono contenti o meno. Sì, se sono stati ricevuti bene, normalmente c'è una ricompensa, no? C'è una conseguenza positiva. La conseguenza positiva la troviamo nella seconda parte, beh, è l'annuncio della nascita. Dunque, la prima parte è centrata sull'ospitalità, la preparazione del pasto, e la seconda parte è sulla conversazione e l'annuncio della nascita. Significa che per alcuni esegeti, qui non faccio tutta la rassegna delle opinioni, ma per alcuni esegeti questo racconto non è tanto una scena di ospitalità, ma piuttosto una scena di annuncio di nascita. Ma secondo me questa è soltanto la seconda parte, che è conseguenza della prima. Il quadro generale del racconto è l'ospitalità data da Abramo e Sara a questi tre visitatori, tre pellegrini. Il capitolo 19, come vedremo, riprende tante tematiche del capitolo 18, poi prende una sua direzione. Quindi, prima parte, l'ospitalità. Come al solito, si potrebbe riassumere la cosa in due parole, ma il sugo del racconto è nei dettagli. Details, Watson, details. Dettagli, Watson, dettagli. Cioè, non c'è niente di più importante di una bagatella, ecco, no? I racconti sono tutti simili, che cosa fa la differenza? Beh, sono i dettagli fanno la differenza. Allora, inizia così il racconto. E gli apparve il Signore, o parve ad Abramo, evidentemente, no? Questo pronome rinvia a quel passo precedente, alle querci di Mamre, e lui stava seduto all'entrata della tenda nell'ora calda del giorno. Beh, fermiamoci un attimo, perché ci sono parecchi dettagli, quindi certamente hanno un certo valore. Il Signore appare ad Abramo alle querce di Mamre, probabilmente un luogo conosciuto, molto spesso viene citato, è già stato citato alla fine del capitolo 13, versetto 18, è lì che Abramo, dopo essersi separato da Lot, va a stabilirsi, lì pianta la sua tenda e costruisce un altare, quindi un luogo di culto. Siamo in una zona semidesertica, no? Si scende verso il Negev, e quindi quando ci sono alberi significa che c'è acqua, c'è una zona dove la vegetazione può crescere, significa che c'è una certa fertilità. E poi Abramo viene presentato, Dio appare, e Abramo sta seduto all'entrata della tenda, perché era l'ora calda del giorno, quindi è l'ora della pennichella, del pisolino, della siesta, fa caldo. E perché all'entrata della tenda? Perché lì c'è un venticello, c'è un po' d'aria fresca. Però è importante, no? Ci sono alberi, li avete visti? C'è la tenda, l'avete vista? Fa caldo? Avete sentito il caldo? E tutti questi elementi riappariranno nel racconto. Quindi è importante per il lettore registrare tutti questi elementi. Riappariranno uno dopo l'altro. Poi, sin dall'inizio, sappiamo chi appare. E Abramo? Beh, non si sa. Infatti, leggiamo il secondo versetto, avremo una conferma del nostro dubbio. Quindi il Signore appare, questo lo sappiamo, è un'informazione data al lettore, non al personaggio. Lui sta facendo la siesta, quindi non si deve disturbare. Il portinaio dice no, il padre dorme fino alle 4. Quindi, versetto 2, e Abramo, egli alzò gli occhi e vide, ed ecco tre uomini stavano davanti a lui. Dio appare, Abramo vede tre uomini. Potremmo dire vede soltanto tre uomini. Allora, noi sappiamo, se ci sono tre uomini è Dio che appare. Allora, e uno dei tre sono i tre messaggeri di Dio. Vedremo che il brano gioca molto sul singolare e il plurale, ma finora, se ci fermiamo qui, beh, possiamo dire sono tre, e Dio che appare in tre, non necessariamente in uno. Questa sarà una interpretazione del testo stesso più tardi, no? Mi farà parlare uno, e al capitolo 19, come vedremo, ci sono due che scendono. Adesso sono tre, nel capitolo 19 sono soltanto due, perché uno è rimasto con Abramo e uno è il Signore che è rimasto con Abramo. Qui c'è Dio con due angeli, però qui non è detto Dio con due angeli, sono tre uomini, punto, tre uomini. Penso che il testo lasci tutte le porte aperte, ecco, non ne chiude nessuna, le chiuderà a poco, ma qui tutto rimane ancora aperto. Tre uomini, quindi lui vede tre uomini che stavano davanti a lui, e lui che vede, il lettore sa che è Dio, no? Per il narratore anche è Dio, ma questa è la prospettiva di Abramo, Abramo vede. Quello che troviamo anche in altri testi, altre teofanie, apparizioni di Dio, nell'Antico Testamento, se prendiamo la scena del roveto ardente, inizia pure così: l'angelo del Signore apparve a Mosè e lui vide, ecco, un roveto che stava bruciando. Mica vede l'angelo del Signore, il Signore vede un roveto che sta bruciando. Ma anche nel Nuovo Testamento, i discepoli di Emmaus, Gesù apparve ai discepoli, ma i loro occhi erano impediti di riconoscerlo. Quindi è Gesù, per chi? Per il lettore, non per i discepoli. I discepoli non sanno, e Maria Maddalena, capitolo 20 del libro di nel Vangelo di Giovanni, la stessa cosa, no? Gesù gli apparve, ma lei non lo riconobbe, pensava che fosse l'ortolano. Così. In tutti questi racconti, però, c'è una domanda: quando i personaggi riconoscerà o riconosceranno? Se non riconosce subito, riconoscerà? E come? Abramo riconoscerà o non riconoscerà? E quello certamente è un elemento importante del racconto. Se gli uomini stanno davanti a lui, no? In piedi davanti a lui, è perché vogliono qualche cosa, se no sarebbero passati. Vogliono qualche cosa, cioè vogliono l'ospitalità. È difficile bussare alla porta di una tenda, non c'è la porta comunque. Quindi questo è l'equivalente di bussare alla porta e fermarsi. Se lo proprietario della tenda, chi sta nella tenda, è ben disposto, verrà a invitarli a fermarsi. Se non è disposto, non dice niente. Però qui Abramo è disposto bene, va, come vedremo, e offre l'ospitalità, ma perché c'è una specie di legge non scritta nel mondo antico, specialmente fra i nomadi, che dice che qualcuno chiede l'ospitalità, meglio dare l'ospitalità. Perché? Perché tu domani potresti essere nella stessa situazione, e quindi se tu hai rifiutato potresti ricevere la stessa risposta, quindi meglio rispettare le regole dell'ospitalità. E Abramo li vede e corse incontro a loro dall'entrata della tenda e si prostrò per terra. Abramo corre. Secondo me suo medico non sarebbe d'accordo. Suo medico non sarebbe molto d'accordo, perché nel capitolo precedente sta per avere 100 anni. 100, non 111 come il famoso signore italiano che celebra il suo compleanno in questi giorni, 100, quasi 100, beh, quell'età, no? C'è un famoso Salmo 91 che dice: i più vigorosi arrivano a 80, qui arriva a 100, vivrà fino a 175, però alla sua età potrebbe prendere un infarto comunque, no? Però corre. Ora, è una persona anziana, non è normale per una persona anziana correre così, quindi c'è un motivo, quale? Poi dall'entrata della tenda, di nuovo vediamo la tenda, no? Il racconto ci ripete, no? Ci fa sempre vedere questa famosa tenda. Poi e si prostra per terra, non dirà, ma sì, ma per Dio, no? Prostrarsi a terra davanti a Dio, e no, davanti a qualsiasi personaggio importante uno si prostra nella Bibbia. Giacobbe si prostrerà davanti a suo fratello Esaù quando vorrà riconciliarsi con lui, il capitolo 33 del libro della Genesi. Quindi anche davanti a un fratello uno si prostra, o davanti a un re, davanti a un personaggio importante. Quindi non è necessariamente un gesto di adorazione riservato a Dio, no. Poi disse Signore al singolare, però: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare lontano dal tuo servo. Allora, Abramo parla al singolare in modo molto cortese, non parla di se stesso in prima persona, parla di sé alla terza persona, il tuo servitore, così via. E utilizza tutta una serie di formule tipiche del linguaggio cortese, la cortesia, una formula di cortesia. Uno potrebbe dire, ma probabilmente qui parla di... Poi, questo piccolo dettaglio, ma minimo dettaglio, ma molto significativo probabilmente, è che la parola Signore può avere diversi significati e può essere vocalizzata in ebraico in modi molto diversi, cioè diversi. Come vocalizzato qua, con una vocale lunga alla fine, significa Signore con maiuscola. Quindi è il modo di scrivere un nome divino, non è il nome divino Yahweh, no? Infatti si legge Adonai, però con una vocale lunga alla fine significa è il Signore Dio. Ma mi direte, allora non c'è nessun problema, no? Abramo ha riconosciuto Dio e si è prostrato davanti a Dio. Il solo problema, come avrebbe detto il mio professore americano, le vocali in ebraico sono state aggiunte nel VII secolo dopo Cristo, cioè molto tempo dopo Pentecoste, quindi non sono ispirate dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha ispirato soltanto le consonanti del testo ebraico, quindi uno non può fidarsi troppo delle vocali. Potete discutere la cosa. Quindi le vocali, si sa, in ebraico si mettono o sotto o sopra, no? E i testi antichi sono scritti senza vocali. Le vocali sono state aggiunte perché in un certo periodo non si sapeva più esattamente, no? Si poteva esitare. E quindi per evitare ogni confusione, fugare ogni dubbio, i massoreti, i famosi massoreti, i scrivani, i rabbini del VII secolo hanno aggiunto le vocali. Quindi la parola che ho letto qui, Adonai, potrebbe significare mio Signore, anzi con una piccolissima differenza, un piccolissimo cambiamento, potrebbe essere il plurale, signori. E quella forma che ritroviamo nel capitolo 19, quando Lot si rivolge ai suoi ospiti di signori, con una minuscola. Poi, per aumentare la difficoltà, sappiamo, questo è il testo ebraico della sinagoga, del popolo ebraico, ma esiste un altro Pentateco, quello dei Samaritani. E nel Pentateco samaritano, questa frase che troviamo qui nel versetto 3 è al plurale, senza le vocali. Prima parola quindi può essere, però tutta la frase al plurale, quindi si deve leggere lì, anche se i samaritani non mettono le vocali, ma si deve leggere signori, se ho trovato grazia ai vostri occhi, non passate lontano dal vostro servitore. Qui tutto sarebbe al plurale e sarebbe più naturale, no? Se Abramo avete tre ospiti, è più naturale che si rivolga ai tre ospiti e inviti i tre ospiti a fermarsi, dopo tutto, perché uno solo. E secondo me questo testo è probabilmente più antico, è più originale, perché è più facile capire che qualcuno abbia cambiato il plurale in singolare che il contrario. Cioè, se Abramo è il nostro padre nella fede, c'è una tendenza a fargli riconoscere Dio subito. Come mai nostro padre nella fede si rivolge a tre uomini quando Dio appare e dice: signori, No, no, no. Quindi un piccolo cambiamento, si cambiano le vocali o si mettono le vocali per far dire a Abramo quello che uno vuole fargli dire, no? E fargli riconoscere quasi subito o far pensare, suggerire che Abramo abbia riconosciuto Dio quasi subito. Secondo me il testo più antico, più originale, era al plurale, quindi Abramo non ha riconosciuto. Vedremo che ci sono altri ritocchi nel testo. Poi Abramo continua, questa volta al plurale, che si è preso un po' di acqua e così lavatevi i piedi. Certamente non offre l'acqua soltanto a uno, ma a tutti e tre, meglio così, soprattutto hanno camminato a lungo nel caldo per evitare problemi di igiene, meglio offrire acqua a tutti e tre. Certamente Abramo è così e certamente Sara nell'attendere era della stessa opinione. Comunque, acqua per tre, lavate i piedi tutti quanti e poi riposatevi, appoggiatevi sotto l'albero. Quindi invita i suoi ospiti a prendere posto sotto l'albero. Non li invita però nella tenda, mi direte. No, quando uno riceve ospiti, le fa entrare in casa per due motivi. Primo motivo, molto semplice, fa più fresco sotto l'albero, nella tenda fa caldo. Poi, come vedremo, nella tenda c'è Sara. Ora, questa è una regola che nel mondo antico, come nel mondo musulmano di oggi, uomini e donne non mangiano insieme. Le donne mangiano da una parte e gli uomini da un'altra parte. E così il famoso banchetto all'inizio del libro di Esther, tutti gli uomini erano da una parte e tutte le donne con la regina dall'altra parte. Quando il re chiede alla regina di venire, lei rifiuta. Ogni donna avrebbe rifiutato e doveva rifiutare. Una donna non appare sola in un ambiente dove ci sono solo tanto uomini. E questo permette di capire anche capitolo 7 del libro del Vangelo di Giovanni. Gesù si trova con Simone il fariseo che offre un banchetto e c'è una donna che entra, non aveva niente da fare lì, doveva avere motivi molto molto particolari per entrare, e perciò anche il fariseo dice: ma lui dovrebbe sapere che questa donna è una peccatrice. Questo permette di capire anche le nozze di Cana, quando Maria arriva e va a trovare Gesù e dice a Gesù: non hanno più vino. E Gesù dice la famosa frase che tutti gli esegeti del Nuovo Testamento cercano di capire, fanno tanta fatica a capire. Gesù dice: ma che cosa fai qui? Non hai niente da che fare qui, perché Maria è venuta lì dove c'erano gli uomini, lei stava con le donne. Quindi questo è il motivo semplice. Quindi doveva anche avere ragioni molto serie per rompere questa consuetudine, non rispettare quella consuetudine, cioè donne da una parte, uomini dall'altra. Beh, tanti altri racconti come il matrimonio di Giacobbe si capisce così, ecco, no? Lui non ha visto Rachele né Lea durante tutta la giornata, quindi se il famoso Labano, no, il suocero furbo, mette con Giacobbe per la notte Lea e non Rachele, lui non ha mai visto, la vede soltanto al mattino, non erano stati insieme durante tutta la giornata, ecco. Questo permette di capire perché si mettono sotto l'albero. Poi continua, dice: che io prenda letteralmente un boccone di pane e vi rifuncellerate il cuore, no? Prendere forze, e dopo questo riprenderete il vostro cammino, perché per questo motivo siete passati presso il vostro servitore. E dissero: fa come hai detto. E rispondono tutti insieme. Allora, abbiamo qui la descrizione più completa dei riti d'ospitalità. Prima cosa, il saluto, l'invito, l'acqua per lavare i piedi e poi il pasto. Sono d'accordo, quindi accettano l'invito e Abramo allora si mette al lavoro, no? E Abramo prima si affretta, ha corso e si affretta, nonostante tutti i consigli del medico. Si affretta nella tenda, la terza volta la tenda, verso Sara quindi nella tenda. E disse: sbrigati. Lui si sbriga e lei deve sbrigati, no? prendi tre misure di farina, fior di farina, impasta queste tre misure e fa focacce. Quindi, primi ordini a Sara. Tre misure di farina, beh, è una bella quantità, cioè di per sé, allora si dipende un pochettino, no, con l'inflazione e così via, la crisi economica e tutto quanto. Nel Nuovo Testamento sono 35 litri, nell'Antico Testamento alcuni dicono, beh, evidentemente non sappiamo questo con esattezza, ma almeno 15 litri, quindi in tutto 45 litri, una misura per ciascuno. Chi ha mai fatto pane sa che impastare 45 litri di farina, Dio mio, ci vuole un bel tempo per fare questo, no? Poi c'era, cioè, e questo chiamava un boccone di pane, ma, cioè, ma sono due, tre montagne di focacce, e senza lievito certamente, ma comunque niente di meno, no? 45 litri, e se sono 35 litri allora ancora di più, ma comunque prendiamo il minimo, no? Siamo minimalisti, 15 litri tre volte fanno 45 litri di farina da impastare nell'ora calda della giornata. Preferisco non descrivere la faccia di Sara. Bene, poi non si sa che cosa abbia detto Sara. Abramo probabilmente è uscito prima che abbia avuto la possibilità di reagire molto, ma cominciamo un caratteraccio, capitolo 16, Dio mio, meglio fuggire subito. Quindi subito dopo Abramo corre verso il gregge, forse perché non vuol sentire le imprecazioni di Sara, corre subito verso il gregge e corre, no? E prende un capo di bestiame, un vitello tenero e buono, lo diede al suo servitore che si affrettò a prepararlo. Si affrettò, la terza volta che abbiamo il verbo affrettarsi, sbrigarsi, due volte corre, tutto deve andare molto in fretta nell'ora calda della giornata. Beh, ci vuole parecchio tempo per macellare un vitello, scanare il vitello, tagliare i pezzi, poi bisogna accendere un fuoco, no? Niente da fare, già per le focacce bisogna accendere un fuoco, l'altro nell'ora calda del giorno, e tutto deve andare molto in fretta, tanto è vero che tutto è pronto nel versetto seguente. Cioè non si descrive la preparazione, perché quello che importa è servire al più presto questi ospiti. Abramo prende il formaggio e il latte e il vitello che aveva preparato e li pose davanti a loro, e lui stava in piedi presso loro sotto l'albero e mangiarono. Quindi tutto pronto. Ma sì, questo chiamava un boccone di pane, no? Prima di tutto c'è una bella quantità, poi la qualità del cibo, perché Abramo ha preso il vitello buono, grasso, come il padre del figlio prodigo, quindi è il pasto di prima classe, quello per una festa, non è che cosa di niente, no? Il figlio maggiore nel racconto, la parabola del figlio prodigo, nel capitolo 15 di Luca, quando sente la festa, no? E si lagna, dice: ma tu padre non mi hai dato nemmeno un capretto seconda classe. Abramo non prepara un capretto, ma un vitello prima classe. Quella quantità è enorme, no? Qualità anche della farina, perché ho lasciato perdere questo, ma c'è un piccolo dettaglio. Nel versetto 6 dice a Sara di prendere farina, fior di farina. Ora, nella Bibbia questo fior di farina è normalmente riservato o al re, a personaggi importanti, o è la farina del culto. Quando si fa un'offerta vegetale si offre questo tipo di farina. E molto probabilmente, perché la costruzione della frase non è molto liscia, c'è qualche difficoltà, molto probabilmente qui il testo insiste sul fatto che Abramo abbia chiesto a Sara di prendere per Dio la farina riservata al culto. Probabilmente un bravo rabbino ha aggiunto questa piccola nota a piedi pagina. Bene, quindi il pasto è pronto. I rabbini hanno qualche problema con questo pasto, perché Abramo serve ai suoi ospiti carne e latte. Latte e formaggio, quindi due tipi di latte, no? Allora, qual è la soluzione? Beh, la soluzione è molto semplice, sapete? La legge che richiede di non cuocere il capretto nel latte della madre, da lì viene questa regola, è stata data nel libro dell'Esodo a Mosè. Ora siamo prima di Mosè, quindi Abramo non sapeva, quindi poteva tranquillamente offrire carne con latte ai suoi ospiti. E stanno lì sotto l'albero, Abramo è in piedi, questa volta no, in piedi accanto ai suoi ospiti, significa che non mangia con gli ospiti, no, lui non mangia, serve, e Sara non è lì, sta nella tenda, beh. E loro mangiano, anche lì i rabbini dicono, ma se è Dio che Dio mangia, allora dicono, ma fa finta di mangiare. Comunque il testo dice, mangiarono, tre ospiti mangiano. Versetto 9, e poi gli dissero, dove è Sara tua moglie? E lui disse, sta lì nella tenda, la quarta volta siamo qua che si parla della tenda. Prima cosa, chi conosce un po' la cultura dell'epoca e poi la cultura anche dei nomadi, seminomadi, dei beduini, dice, quando uno è ospite può fare tutte le domande che vuole, tranne che una, fare domande sulla moglie dell'ospite. Questo è pericoloso. Mai mostrare interesse per la moglie dell'oste. Qui chiedono dove è Sara, poi conoscono il nome della moglie, come mai? Ma forse perché sono tre visitatori, tre ospiti, tre viaggiatori. E forse conoscevano Abramo, conoscevano anche sua moglie. Ma non sorprende, non attira l'attenzione, sanno il nome. E poi, Abramo risponde, non si offende, non dice, ma che cosa vi interessate, occupatevi dei vostri affari, ecco, non impicciatevi dei miei affari, e così via, nessuno tocchi mia moglie. No, dice, ma sta lì nella tenda. E non si offende. Allora, versetto 10 arriva l'elemento importante di questa seconda scena, no? Che inizia nel versetto 9, la conversazione dopo il pasto, dove normalmente abbiamo l'esito della scena di ospitalità, l'esito questa volta positivo, Abramo ha fatto tutto quello che poteva per accontentare i suoi ospiti, senza riconoscerli, se no la scena non ha poco senso, no? Se lui riconosce gli ospiti, sì, evidentemente si comporta bene, ma si comporta così bene senza aver riconosciuto gli ospiti, secondo me, se no perde molto del suo significato il racconto. Quindi arriva la ricompensa, si potrebbe dire. E disse, questa volta al singolare, ce n'è uno che parla soltanto, tornerò da te l'anno prossimo e ecco, Sara avrà un figlio, Sara tua moglie avrà un figlio. Quindi si annuncia ad Abramo la nascita di un figlio. Si sa dal capitolo 11, versetto 30, che Sara è sterile, quindi è una coppia senza figli. Tante promesse di una discendenza numerosa e così via, tante promesse, però non c'è discendenza, non hanno discendenti, non hanno figli. E hanno cercato in tutti i modi a risolvere il problema, no? Scegliendo Lot, oppure no? Agar, Ismaele, capitolo 16, il servitore, il capitolo 15, così via. Ma tutte le soluzioni sono sbagliate. Nessuna soluzione è stata soddisfacente. Finora sono senza figli e senza eredi. Non può nemmeno essere erede il servitore, non può essere erede Lot. Ismaele è stato cacciato via, e lo sarà una seconda volta nel capitolo 21. Adesso qualcuno arriva lì, ha mangiato bene e fa la promessa, sì. Ma vediamo che questa promessa non è così facile da accettare. Subito dopo si dice così, Sara stava ascoltando all'entrata della tenda, lì dove era seduto Abramo, e letteralmente la tenda stava dietro a lui, cioè Sara, che evidentemente non può partecipare al pasto. Ah sì, ho dimenticato di dire, ma comunque ci sono tanti dettagli, no? Che Abramo porta latte e carne, e dove sono le focacce? Forse si è arrabbiata, Sara ha detto no, non le faccio, se le vuoi le puoi fare tu, così via. Beh, di per sé devono stare lì le focacce perché non ci sono piatti. Ora, per mangiare la carne ci vogliono piatti. Che cosa sono i piatti? I piatti sono le focacce. Ogni volta che si prepara un carne, così si preparano focacce, quindi le aveva preparate, però non fanno parte del menù, no, perché i piatti non fanno parte del menù. Beh, c'è il capitolo 28 del primo libro di Samuele, c'è la famosa strega di Endor che riceve Saul, prepara pure un vitello, no, per dare qualche forza a Saul, e prepara focacce, il vitello e le focacce vanno sempre insieme. Quindi Sara stava lì ascoltando, voleva anche vedere se erano contenti questi bravi ospiti. Sì, ma chi la vede, chi parla non la può vedere, perché la tenda sta dietro, sta alle spalle, quindi lui gira, volta alle spalle alla tenda, non può vedere Sara. Ma chi la vede? La vediamo noi in questa famosa tenda. Poi il narratore qui interviene per mostrare l'impossibilità di questa promessa. Allora, è molto gentile, molto bravo, ma è un po' tardi, no? E Abramo e Sara erano vecchi, avanzati negli anni, e Sara aveva smesso di avere quello che le donne hanno regolarmente. Quindi è passato il tempo. E per Abramo troppo tardi, e per Sara troppo tardi, e dopo la menopausa, per dire le cose molto semplicemente, è troppo tardi. Quindi la promessa cade nel vuoto. E questo permette di capire allora perché nel versetto 12 Sara ride in se stessa, dicendosi: adesso che sono appassita, avvilita, potrei conoscere il piacere, e mio marito è vecchio. Quindi è passato il tempo, ride in se stessa e dice, quindi in se stessa, non lo grida ad alta voce. Quindi chi vede Sara all'entrata della tenda, chi vede Sara ridere, e chi sa quello che passa nella mente di Sara? Soltanto il lettore. Non parla ad alta voce, si trova all'entrata della tenda e si trova dietro a chi parla, locutore che ha promesso, ride. E allora la grande sorpresa, colpo di scena, versetto seguente, no? Ho detto adesso, solo il lettore può sapere, può vedere. Ebbene no. Il Signore disse ad Abramo: perché ha riso Sara dicendo, davvero partorirò e io sono vecchia? Qui c'è un personaggio che ha indovinato tutto, senza aver visto e senza aver sentito niente. Ci aiuta un po' il testo qui, perché dice il Signore disse, quindi uno dei tre personaggi è il Signore. Sono tre uomini, no? Uno è il Signore. Però a chi è data questa informazione? A Sara? Ad Abramo? E no, a noi. È il narratore che lo dice ai suoi lettori. Il Signore disse. Quindi per Sara, per Abramo, non è chiaro. Per niente. Non sanno chi è questo personaggio. Ma lui ha indovinato tutto. Beh, perché Sara ha riso dicendo, davvero potrei partorire? Non è esattamente quello che ha detto, ma corrisponde, no? Nella seconda parte dice, io sono vecchia. Quando Dio ripete ad Abramo la frase detta da Sara, non dice, e ha detto che tu sei vecchio, no? Lei dice, io sono vecchia. I rabbini qui nel Midrash dicono, ma perché Dio non ripete esattamente quello che ha detto Sara? Cambia la frase. Non è proprio quello che ha detto Sara, no? Dice, così ci sarà pace fra marito e moglie. E quindi Dio è per la pace, non vuole che ci sia una disputa, un litigio. Forse i rabbini parlavano di esperienza pure loro, e hanno proiettato questo nella scena. Comunque ci saranno discussioni fra Abramo e Sara, ma non a questo proposito, per diversi altri motivi. Poi continua e dice: c'è qualche cosa di troppo difficile per Dio, di troppo impossibile a Dio. Badate bene, c'è qualche cosa di impossibile per Dio, per il Signore, non per me. Non parla di sé alla prima persona, quindi non rivela la sua identità. La identità rivelata al lettore, mica ai personaggi del racconto. Quindi rimane quella distanza fra lettori e personaggi che esiste sin dall'inizio, da questo punto di vista. Beh. E poi ripete, allora, quando uno ci tiene, normalmente ripete una seconda volta, significa che la promessa non è soltanto un modo di essere gentile. Tornerò da te l'anno prossimo e a Sara ci sarà un figlio. Quindi ci tiene la sua promessa, non è soltanto, però è molto gentile, ecco, no? E poi, beh, finisce. E Sara nascose la cosa, si nascose dicendo: non ho riso, perché temeva, diciamo, chi è questo personaggio che ha indovinato tutto quello che dicevo, che avevo detto. Quindi prova a nascondere, perché ha riso in se stessa, era nascosta, quindi prova a nascondersi di nuovo dicendo: ma non ho riso. E disse: non è vero, hai riso. Oh, sì, hai riso. E finisce lì. Beh, non so se ho ancora molto tempo, ma
sì, qualcosa.
Qualche cosa. Quattro volte troviamo questo verbo ridere. E perché finisce la scena su questo, con questo verbo, no? Sì, hai riso. Davvero hai riso. No, davvero hai riso. Il nome del figlio, quale sarà? Isacco, che significa egli ride. E quindi il nome del figlio è nascosto nel racconto, cioè è un racconto che prepara il lettore a capire il significato del nome del figlio, no? E ogni volta che apparirà Isacco si riderà, salvo nel capitolo 22, e lì nessuno ride. Ma già nel capitolo 17, versetto 17, Abramo ha riso quando Dio gli ha promesso un figlio. Qui è Sara che ride, qui fa ridere. Il significato del nome, molto probabilmente etimologico, no? È egli, cioè Dio, ride, si mostra favorevole, si mostra generoso, si mostra aperto, si mostra sorridente, ecco, Dio sorride, egli sorride. Però è il nome di Isacco, certamente, che ricorda allora tutti questi episodi. Ha fatto ridere perché era una cosa incredibile, quasi ridicola, faceva ridere. Ritroveremo questo verbo anche nel capitolo 21. Poi finisce lì, versetto 16, gli uomini si alzano, partono da lì e vanno verso Sodoma, e Abramo parte con loro per fargli compagnia, per congedarsi di loro. Gli uomini, non si tratta di Dio, si potrebbe dire il Signore, i suoi due compagni, servitori o messaggeri, no, gli uomini, quindi sono ancora sempre uomini. Allora ditemi, concludo quella lettura, e Abramo e Sara hanno riconosciuto o non hanno riconosciuto? Non c'è nessun gesto di riconoscimento. Ricordatevi, se prendiamo il Nuovo Testamento, Gesù rompe il pane, lo riconobbero alla frazione del pane. Maria Maddalena, quando Gesù gli dice Maria, risponde Rabbuni, riconosce. Quindi c'è un gesto, c'è un momento di riconoscimento. In altri racconti, come per esempio il capitolo 13 del libro dei Giudici, c'è anche un angelo che appare ai futuri genitori di Sansone, Manoach e sua moglie. Anche qui molto simile, perché appare per annunziare la nascita di un figlio, ma lì c'è un sacrificio, poi l'angelo sparisce nella fiamma e loro temono, ma abbiamo visto il Signore e siamo ancora in vita. E la moglie, che è più intelligente del marito, in questo caso, no? In questo caso, forse in altri casi, dice: ma che se ci appare per fare una promessa di nascita, non è mica per farci morire, dice al marito, no? Quindi non devi temere di morire adesso. Però qua dove è il momento di riconoscimento? Se ne vanno e Abramo li accompagna come accompagnerebbe qualsiasi visitatore, no? Fa un pezzo di strada con loro e poi dice: arrivederci. Allora, dove è il riconoscimento? Beh, c'è il riconoscimento, perché chi deve riconoscere? È il lettore che deve riconoscere, che deve raccogliere tutti gli indizi che sono dati qua e là nel racconto per riconoscere Dio. Però c'è, secondo me, sì, un tratto del racconto che è molto importante. L'esperienza di Dio dovrebbe avere un suo quadro particolare, un momento particolare. Cioè Dio si mostra nel Tempio, quando appare Isaia, capitolo 6, libro di Isaia, nel Tempio, nella solennità del Tempio. Poi c'è tutto un quadro cultuale ben particolare. Dio non appare così nella vita quotidiana, in un momento qualsiasi del giorno della settimana. Poi dovrebbe essere un'esperienza straordinaria, con il suo quadro, come la teofania del Sinai, con le trombe, con il tuono, con i lampi, il fuoco. Quando Dio appare a Ezechiele, nel primo capitolo di Ezechiele, Dio mio, abbiamo un lungo capitolo per descrivere tutto, il carro, no, i quattro viventi, e poi la piattaforma, il trono, e Dio sul trono. Sì, qui è tutto il contrario. Siamo proprio nella vita quotidiana. E Dio arriva come un visitatore, come un ospite che prende un pasto, poi se ne va. Dio passa. Ora penso che questo sia proprio il messaggio di questo racconto, e che questo sia un tratto del Dio di Abramo. È un Dio che viene a bussare alla porta un giorno senza avvisare, che può venire in qualsiasi momento, passare in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi momento della giornata. E chi passa? Dio è il Dio che passa. Passa e viene ricevuto bene, sì, e perciò ricompensa. E quindi e la preparazione di un pasto in qualsiasi giorno della settimana può essere un'esperienza di Dio. E direi che è qualcosa di molto simile che troviamo nel capitolo 21 di Giovanni, quando Gesù appare ai discepoli, o anche l'apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus, no? Nel capitolo 21 di Giovanni c'è un miracolo, però Gesù aspetta i discepoli sulla spiaggia, non sulla sponda del lago, con un fuoco, un po' di pane e un po' di pesce. Cioè è la prima colazione di qualsiasi pescatore, un po' di pane e un po' di pesce attorno a un fuoco. Cioè il cappuccino e il cornetto, ecco, no? Cioè oggi aspetterebbe i discepoli con un cornetto e un cappuccino. Beh sì, ma ditemi, si significa che l'esperienza di Dio è prendere un cappuccino e un cornetto. Che l'esperienza di Dio è preparare un pasto per qualsiasi visitatore. Quindi Dio è presente nella vita quotidiana, nei gesti più semplici della vita quotidiana. Beh, e non soltanto nei momenti straordinari, sensazionali, no? E del culto preparato, ben preparato. Anche lì, questo non esclude l'un l'altro. Però Dio è anche presente nella vita ordinaria, la più ordinaria che sia, cioè la preparazione di un pasto. Passiamo al capitolo 19. Beh, il capitolo 19 è certamente molto meno ricco di significati, e quindi lo riassumo brevemente per dire che abbiamo il testo parallelo. Quello che accade a mezzogiorno accade di notte, la sera. Arrivano la sera a Sodoma e sono ricevute la sera. E il vocabolario e i gesti dell'ospitalità sono quasi gli stessi, no? cioè accogliere, dare un po' di acqua per lavare i piedi, quindi si sono lavati i piedi due volte almeno quel giorno, sono molto puliti. E poi il secondo pasto molto più leggero, ma capite, hanno mangiato 3 misure di farina e tutto un vitello, no? Allora la sera bisogna preparare qualcosa di molto più leggero, se no non si dorme molto male, ecco. Infatti rischiano di dormire male, ma per un altro motivo ancora. Quindi Lot, che non so se ha ricevuto un messaggino, un telefonino o un'email di Abramo, ma comunque probabilmente per questo motivo prepara soltanto focacce per loro. Quindi i due angeli giunsero a Sodoma verso sera, e quella sera, come si sa nella Bibbia, è sempre un momento un po' critico, perché si entra nella notte. È vero che, anche se questo è soltanto suggerito, ma tutta la scena che si svolge nel capitolo 19 è piuttosto cupa, e si svolge allora la sera, la notte, il sorgere del sole e il mattino. Passiamo la notte e al mattino Sodoma sarà distrutta. Verso sera, mentre Lot era seduto alla porta di Sodoma, qui Abramo seduto all'entrata della tenda, lui seduto all'entrata della città, perché siamo nella città, non siamo più fra i nomadi, siamo nella città, non più fra nomadi ma fra sedentari. E qui il contrasto fra la vita dei nomadi e la vita dei sedentari è molto forte. Cioè la cattiveria è nella città. Nella prima parte del libro della Genesi non c'è molta simpatia per la città. La prima città menzionata è quella costruita da Caino, il primo omicida. La seconda città è Babele. Poi le altre città, Sodoma e Gomorra. Bisogna aspettare molto tempo prima di arrivare a una città santa di Gerusalemme. Contrasto perché probabilmente che il libro della Genesi rispecchia la mentalità dei nomadi, che devono diffidarsi delle città. Il rapporto fra nomadi e sedentari non è sempre pacifico. Quindi lo vide e gli alzò gli occhi per andare loro incontro, e va loro incontro e si prostrò con la faccia contro terra. Quindi anche più o meno la stessa cosa, è più breve perché abbiamo già sentito tutto quello che è stato detto all'inizio del capitolo 18, non è necessario ripetere tutto. E poi dice: ecco, miei signori, fate un passo verso la casa del vostro servitore e passate la notte qua e lavatevi i piedi, e poi dopo questo, al mattino potrete alzarvi e andrete la vostra via. E loro dicono no, perché vogliamo passare la notte sulla piazza. Bisogna distinguere qui fra quello che si dice e poi il significato che è convenzionale. Cioè, passare la notte in una casa è un privilegio, quindi di per sé si rifiuta. È la cortesia che richiede di rifiutare, e si accetta soltanto se l'oste insiste, è quello che fa, insiste. Quindi la prima cosa vi dire: no, ma no, non è necessario, possiamo benissimo passare la notte sulla piazza. Cosa sarebbe accaduto? Beh, questo lo possiamo indovinare, no? Il peggio sarebbe accaduto, perché non ci sarebbe stata nessuna protezione. Quindi no, ma no, possiamo passare la notte sulla piazza. E allora insiste nostro amico Lot, insistette e molto, dicendo: ma venite da me. Insistette con tanto che vennero da lui e entrarono nella sua casa. E poi preparò loro una cena di focacce, di pani azimi, e mangiarono. Pani senza lievito, no? Quelli della Pasqua, non è la stessa parola che si usa per il pane della Pasqua. E poi, prima che loro andassero a coricarsi, gli uomini della città, gli uomini di Sodoma, circondarono la casa, giovani e vecchi, l'intera popolazione venuta da ogni dove. Quindi tutta la popolazione si raduna davanti alla casa di Lot. non è una grande città, ecco, no? È una piccola città, ma comunque significa che tutta la popolazione si raduna perché hanno saputo che ci sono ospiti. E cosa vogliono? Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Portaceli fuori affinché li possiamo conoscere. Vogliono abusare di loro. Molto semplice. C'è un altro testo, un altro racconto, capitolo 19 del libro dei Giudici, il testo più agghiacciante di tutta la Bibbia, no? Raccapricciante, terribile questo testo, dove accade più o meno la stessa cosa, ecco. Lot, però ci sono le regole dell'ospitalità e Lot vuole rispettare le regole dell'ospitalità. Gli ospiti sono sotto la sua protezione e quindi li difende. Lot uscì verso di loro sulla porta e chiuse la porta dietro di sé. Quindi esce, chiude la porta per impedire a loro di entrare, evidentemente. Dei fratelli miei, non comportatevi in modo così malvagio, disse. Ecco, e allora questo è terribile, no? Terribile perché accadrà una cosa ancora più terribile nel capitolo 19 del libro dei Giudici. Io ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. De, lasciate che ve le porti fuori e fate loro quello che vi pare. Ma non fate nulla a questi uomini perché essi sono entrati sotto la protezione del mio tetto. Quindi sono sotto la protezione del mio tetto e sono pronto, lo dice. Terribile, no? Ma siamo nell'Antico Testamento. A dare le sue due figlie, le due figlie a questi uomini. Terribili. Significa che per lui gli ospiti sono più importanti delle figlie. Orribile, certamente, il nostro giudizio su questo, è quello che è, certamente, abbiamo molte ragioni di pensare che Lot va molto troppo lontano, però certamente significa che per lui gli ospiti hanno molto prezzo, ecco. Ma essi dissero, ma gli uomini rifiutano, essi dissero, fatti in là, poi continuarono, costui è venuto qui come straniero e vuol fare da giudice, tu vuoi fare da giudice, tu sei straniero. No, il capitolo 19 è la stessa cosa, no? L'uomo che ospita, colui che ospita il levita è infatti uno straniero pure. Ora faremo a te peggio che a quelli, quindi è lui che rischia adesso questo Lot. E spingendo Lot con violenza si avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini allungarono la loro mano e tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Quindi dall'interno gli ospiti, i due messaggeri di Dio, prendono Lot, colpirono quindi di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono nel tentativo di trovare la porta. Non riescono a trovare la porta. Bene. Perché sono colpiti di cecità. Che cosa sia accaduto esattamente non sappiamo. Gli uomini dicono a Lot: tu devi lasciare questa città perché sarà punita, castigata, bruciata. Fuoco verrà dal cielo. Qui capiamo subito, no, che chi non rispetta i riti di ospitalità rischia grosso. E il testo lo conferma. Abramo ha ricevuto molto bene i suoi ospiti e quindi riceve la promessa di un figlio. Qui Lot riceve bene i suoi ospiti e sarà salvato. Gli uomini di Sodoma ricevono molto male gli ospiti, li vogliono maltrattare gli ospiti, abusare degli ospiti e saranno castigati. C'è un tratto interessante nel testo che a partire dal versetto 17-19 si passa dal plurale al singolare. Ora sono due almeno, poi diventano uno solo. E un secondo elemento importante è che Lot resiste, è come se non volesse lasciare Sodoma e comincia a patteggiare e discutere finché gli uomini li prendono di forza e lo fanno uscire con le sue figlie e sua moglie. Lui prova anche a salvare i futuri generi, i fidanzati delle sue figlie, ma loro non vogliono credere e rimangono nella città. No, è soltanto la famiglia di Lot, sua moglie e sue figlie, che sono salvati. soltanto loro, nessun altro della città, perché non hanno voluto lasciare la città, ecco. L'ultimo episodio che vale la pena di essere menzionato, quello che conoscono tutti, no? I messaggeri dicono a Lot: tu devi partire verso la montagna e non girarti indietro, perché se no sarai trasformato in statua di sale. E la moglie di Lot, curiosa, si volta indietro e è stata trasformata in statua di sale. Quale è il significato di questo racconto? Beh, molto semplicemente, o molto probabilmente, no? Attorno al Mar Morto c'erano formazioni di sale, no? Perché il Mar Morto è una densità di sale unica al mondo, no? Perciò è impossibile annegare nell'acqua, però è un'acqua molto densa che è poco piacevole nuotare nel Mar Morto. E fra queste formazioni probabilmente ce n'è una che aveva la forma di una donna, o si poteva riconoscere lì la forma di una donna, e da lì il racconto: come mai c'è una forma e come mai c'è una terra desolata? Mettendo tutti gli elementi insieme si crea un racconto sulla fine di Sodoma, si coniuga questo racconto con la distruzione di Sodoma, la scena d'ospitalità, tutti gli elementi sono messi insieme e alla fine abbiamo il racconto che conosciamo, con la menzione della moglie di Lot trasformata in statua di sale. Bene, Abramo al mattino si alzò al mattino presto e andò al luogo dove si era fermato davanti al Signore, poi guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura, ed ecco vide un fumo che si levava dalla terra come il fumo di una fornace. Così avvenne che quando Dio distrusse la città della pianura, Dio si ricordò di Abramo e fece allontanare Lot di mezzo al disastro, quando distrusse la città dove Lot aveva dimorato. Quindi Dio si ricorda, a buona memoria, Dio non soffre di Alzheimer, si ricorda del buon pasto preparato da Abramo e Sara, e perciò si ricorda di Lot. Ma il messaggio più importante, penso, no? È del primo e del secondo capitolo, è che Dio può essere presente nei momenti più semplici della vita ordinaria, e che non bisogna aspettare momenti speciali, esperienze speciali, momenti straordinari per incontrare Dio. No, Dio è presente anche nei momenti della vita più ordinaria e per la gente più ordinaria. Quindi non è necessario appartenere a una classe speciale. No, Dio è il Dio di tutti quanti, che viene anche a prendere un cappuccino, un cornetto con i suoi discepoli sulla riva del lago. Grazie tante.